www.redigio.it e la storia continua. Ma nel 1936 chi sono i gerarchi? Il 1936 è l'anno dell'impero. Dopo la resa delle truppe abissine e la fuga del Negus a Ilè Selassie, il re d'Italia può ora fregiarsi del titolo di imperatore di Etiopia. Da Mussolini gli italiani sono chiamati a salutare, dopo 15 secoli di riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma. Il discorso con il quale il duce annuncia l'evento storico dà il via a celebrazioni, esaltazioni, amplificazioni di cui si mescolano in varia misura la retorica romana e l'orgoglio nazionalistico. Il regime, che ha voluto l'impresa e che ora ne ricava tutti i vantaggi possibili sul piano propagandistico, risulta più solido che mai. Mussolini, fondatore dell'impero, è all'apice della gloria. A prestigio politico si aggiunge ora quello militare. Da sempre egli è stato convinto della propria genialità di superuomo, ma ora, dopo il successo africano, tale convinzione non ha più limiti ed è confermata dalla voce corale della stampa. A trionfi del capo partecipano in qualche misura anche i suoi uomini, i gerarchi fascisti, che salvo poche eccezioni il duce non stima un granché, ma che sono comunque elementi indispensabili nel sistema di potere del fascismo. Molti dei suoi servitori, in cui il regime può contare, il filosofo Gentile è indubbiamente il più intelligente e a suo modo anche uno dei più onesti. Alla sua fertile vena di pensatore idealista, il fascismo è debitore di gran parte dei propri contenuti ideologici e culturali, destinati in realtà a restare sempre posticci, ma affatto inesistenti alle origini del movimento e guardati anche in seguito con sospetto e diffidenza da molti fedeli della prima ora. Tra gli intellettuali, il fascismo, ma i fascisti rifiutano il termine intellettuale perché, come spiega lo stesso Gentile, lo spirito fascista è volontà, non intelletto. Bottai è il personaggio che sa cavarsela meglio in ogni occasione e galleggiare furbescamente in tutte le circostanze. Gode però di scarsa considerazione negli ambienti ufficiali del partito e fallisce totalmente nel tentativo di creare una vera cultura fascista. Un personaggio di maggior rilievo è Alfredo Rocco, giurista di talento, autore dell'aggiornamento dei codici penali del sistema corporativistico. Gli antichi quadrunviri della marcia su Roma, ora ridotti a tre per la morte del Bianchi nel 1930, continuano a godere di posizioni di prestigio. Emilio De Bono, veramente caduto un po' di rango dopo che ha dimostrato la sua pochezza come stratega agli inizi della campagna etiopica, ma Cesare Maria De Vecchi, ora ministro dell'Educazione Nazionale, e Italo Balbo, maresciallo dell'aria, sono sulla cresta dell'onda. Balbo, in particolare, grazie al suo forte temperamento, al suo ardimento eccezionale e alle spettacolari crociere e trasvolate di cui è promotore, riscuote vasti consensi negli ambienti militari e, pare, nei cicli di corte, tanto da dar fastidio all'ombroso Mussolini, che non vuole rivali in popolarità. Un caso particolare è rappresentato da Farinacci, il RAS di Cremona, più fascista del duce, curioso impasto di volgarità plebea, di tracotanza nazionalista, di estremismo radicaleggiante, anticlericale, antisemita e di intransigente idolatria per la purezza e l'integrità del verbo fascista. Rozzo, impulsivo, incolto, l'ex ferroviere di Cremona non manca di fiuto politico e sa sfruttare con spudorata disinvoltura le sue benemerenze di capo squadrista. Fonda e dirige giornali, scrive o si fa scrivere libri e, con una laurea ad honorem in giurisprudenza ottenuta per meriti politici, esercita persino e con successo la professione forense. Mussolini non lo ama, ma lo teme. Tra tutti i gerarchi, Frenacci è il solo che osi alzare la voce a cospetto del duce. Si dice che sia stato lui a capeggiare il manipolo di consoli gerarchi che nel dicembre del 1924, dopo il delitto Matteotti, hanno convinto, o per meglio dire costretto, un Mussolini abulico e rassegnato a riprendere l'iniziativa. L'episodio, anche se non del tutto provato, è certamente verosimile per quanto riguarda Farinacci. Egli incarna l'anima più intollerante, violenta e totalitaria del fascismo. L'uomo chiave della propaganda fascista dopo il 1931, colui che sa meglio di tutti interpretare e attuare le direttive mussoliniane, è Achille Starace, il promotore dello stile fascista e del culto mussoliniano, individuo di scarsa intelligenza e di nessun senso critico. Starace ricopre la carica di segretario del Partito Fascista dal 1931 al 1939. E in questi 8 anni egli emana una interminabile serie di assurde direttive che ottengono spesso un risultato contrario alle aspettative, cioè di screditare il fascismo coprendolo addirittura di ridicolo. E Mussolini, incapace di una vera autocritica e privo del senso dell'umorismo, non afferra il pericolo e tollera che questo suo docile servitore continui imperterrito a spadroneggiare. Secondo lui, Starace è lo strumento ideale per cambiare il carattere degli italiani, per mettere a tacere i critici e l'uomo adatto per creare una vita autarchica nel senso vero della parola. Autarchica non solo dal punto di vista economico, ma anche sul piano culturale, cioè al riparo dalle nefaste contaminazioni intellettuali straniere. www.redigio.it e la storia continua.